Santa Madre di Dio, prega per noi. Sabato 24 marzo, in questo quindicesimo sabato, che precede immediatamente la solennità dell'Annunciazione, pienezza del tempo, incarnazione del Verbo che da Maria si fa carne, al suo sì d'amore, per noi, per la nostra salvezza, ubbidendo al Padre. È sulla linea della lettera enciclica Deus Caritas Est di Benedetto XVI, la quale ci introduce nella figura meravigliosa e nel servizio splendido della Vergine all'amore divino, accogliendo docile la sua parola, aprendogli il cuore e il grembo, per donarlo carne delle sue carni e suo Dio a tutto il mondo. È in questo quindicesimo sabato che sostiamo, riverenti e attenti, in contemplazione dell'augusto mistero. Potrei aggiungere che questo è il sabato che fin dal secolo IX nell'ecumene bizantina, ortodossa e cattolica è dedicato all'Inno Acatistos, è la festa dell'Inno Acatistos alla Madre di Dio. In questo giorno la cantano per intero, o anticipato la sera del venerdì o durante questo giorno del sabato, perché Maria nella sua bellezza virginale e nella grandezza della sua divina maternità, che ci introduce non soltanto alla comprensione, ma che è la base fondamentale del mistero creduto e celebrato, il mistero del Verbum Dei, Verbum caro factum est. Opportunamente questa sera tiene la lezione un docente di spiritualità, padre Romano Gambalunga Carmelitano, professore di teologia spirituale alla Pontificia Facoltà Teologica Teresianum di Roma, e svolgerà appunto un tema appropriato, sì, ispirato all'enciclica di Benedetto XVI, ma anche e soprattutto al mistero che celebriamo, e cioè la Vergine dell'Annunciazione, formatrice del cristiano alla fede nel troppo grande amore di Dio. Questo è il tema. È la prima volta che padre Romano è con noi. A lui il nostro saluto, il grazie sincero e l'ascolto attento.
Grazie. Ecco, vi ringrazio anch'io dell'invito di poter essere qua a condividere questo momento di voi, di riflessione, di speriamo anche di contemplazione, aiutati da Maria, ma aiutati anche da una sua figlia, potremmo dire una figlia spirituale, cioè Elisabetta della Trinità, la Beata Elisabetta della Trinità, che tanto ha vissuto e si è inoltrata nel mistero di Maria, che apre alla comprensione e all'esperienza del mistero di Cristo, nel quale c'è tutta la grazia che il Padre offre all'umanità. Chissà che belle cose avrebbe potuto dire il Padre Castellano sull'Inno Acatistos, lui che lo amava tanto e se lo cantava anche da solo per celebrare, ecco, ma lo starà cantando in cielo, noi siamo qua, e allora facciamo questa meditazione, ci introduciamo proprio prendendo spunto, partendo dall'enciclica di Benedetto XVI, la Deus Caritas Est, che al numero 41, ecco, parla, dice alcune cose molto importanti di Maria e ci introduce poi allora a quello che diremo e a quello che vedremo soprattutto vissuto e insegnato da Elisabetta della Trinità, che si trova in perfetta sintonia, in perfetta linea con quello che dice il Santo Padre. D'altronde, quando ci sono dei santi che parlano, ecco, comprendono l'unità del mistero e tutti ci si ritrova a lodare lo stesso Dio. E allora al numero 41 leggiamo, il Santo Padre cita il Magnificat: l'anima mia rende grande il Signore. E questo è tutto il programma della vita di Maria. In questo rendere grande il Signore con la propria vita, soprattutto con la propria vita, perché Maria, meno stando i Vangeli, di parole ne dice poche, ecco, in questo c'è tutto il programma, allora, della vita cristiana, anche della nostra vita. Non mettere se stessa al centro, ma fare spazio a Dio, incontrato sia nella preghiera che nel servizio al prossimo. Solo allora il mondo diventa buono. Trattando di questo tema, Maria, che è la Vergine dell'Annunciazione, colei che ha accolto la parola del Signore, ha lasciato che la parola del Signore portasse i suoi frutti in lei secondo l'intenzione del Padre, ecco, trattando di questo, e quindi questa Vergine che forma in noi, ci aiuta veramente nella fede ad abbandonarci al troppo grande amore di Dio e ci aiuta a scoprirlo, ecco, troviamo anche allora un aspetto molto importante per la nostra vita cristiana oggi e per la nostra testimonianza di cristiani. Perché il mondo diventi più buono, occorrono persone che si rendono totalmente disponibili alla parola del Signore. Perché questa parola, perché il Signore stesso possa prendere dimora e possa agire nella storia degli uomini e portare frutto, mettendo al centro Lui, Dio, e non se stessi, come Maria, come i santi, ecco che il Signore può trasformare il mondo. E questo accade prima di tutto nella preghiera, e nella preghiera che mettiamo al centro Dio, è nell'ascolto della parola, è nella contemplazione, è nel silenzio che mettiamo, impariamo a mettere al centro Dio, o meglio, a scoprire che Dio è il centro della nostra vita. E poi la preghiera diventa vita vissuta e si esprime allora questa centralità di Dio, questo amore che accogliamo nel servizio al prossimo. E subito dopo quindi c'è l'episodio di Maria che corre da Elisabetta, e vedremo come l'Elisabetta della Trinità dirà che questo è l'ufficio di carità di Maria. Maria è colei, dice ancora il Santo Padre, che parla e pensa con la parola di Dio. Si è lasciata talmente pervadere, intimamente penetrare da questa parola, che quello che lei pensa, quello che lei dice, quello che vuole, e quindi quello che fa, che compie, è pensiero, parola, opera di Dio stesso. Maria è la donna unita profondamente al Signore. Maria che diventa la madre di Dio, la madre della parola che si fa carne, proprio per questa purezza di ascolto. E la purezza di cuore è la condizione per lasciare Dio agire nella propria esistenza. E allora diventa Maria la donna che ama, anzi non può che essere una donna che ama, proprio perché in lei vive e agisce Dio. Questo è un programma di vita, è il programma di vita di Maria, ma è anche il programma di vita del cristiano, che da Maria impara ad aprirsi fiducioso a quello che il Signore dice, comunica. La parola del Signore che preghiamo, che viene proclamata e ascoltiamo, che meditiamo, è sempre quella. Tutti ascoltiamo la stessa parola, eppure questa parola porta frutti diversi, questa parola comunica cose diverse a ciascuno di noi. È lo stesso Signore che attraverso la stessa parola a ciascuno fa il dono di cui ha bisogno e spinge nella direzione che Lui sa essere quella buona per la nostra vita e perché portiamo testimonianza. Allora, la dimensione fondamentale di Maria, della sua fede che vogliamo oggi approfondire insieme a Elisabetta è proprio questo suo ascolto della parola, questo suo essere grembo aperto, fecondo per l'opera di Dio. E nel numero 42, ecco, così un po' sintetizza tutto il Santo Padre, dicendo che proprio i fedeli hanno intuito e intuiscono infallibilmente qual è la condizione perché una vita così, cioè una persona che a immagine di Dio ama e quindi rende più buono il mondo, come sia possibile questo amore, una vita così, una vita buona. Ecco, Maria ama così e diventa questa persona amante grazie alla più intima unione con Dio, in virtù della quale si è totalmente pervasi da Lui, una condizione che permette a chi ha bevuto alla fonte dell'amore di Dio di diventare egli stesso una sorgente, da cui sgorgano fiumi di acqua viva e da cui ogni uomo può attingere. Allora, Elisabetta come contempla e vive questa figura, il mistero di Maria, e come comprende la fede di Maria e la sua vita? Per Elisabetta la Vergine Maria è la perfetta lode di gloria del Padre. Elisabetta è affascinata da questa parola che scopre molto avanti nella sua vita, in una fase già di maturità spirituale. Elisabetta muore giovane, muore a 26 anni, entra a 21 anni, muore a 26, in 5 anni insomma si compie il suo tragitto, la sua parabola nel Carmelo. Non c'è il tempo qui ovviamente di dire tante cose di lei, ma a un certo punto comprende che la sua vocazione piena è quella di essere a immagine di Cristo. Pensiamo all'inno agli Efesini, il primo capitolo, no? A lode e gloria del Padre. No, tutto il capitolo cristologico dove San Paolo contempla tutta la creazione, l'esistenza del cristiano, il mistero della Chiesa come compreso, tutto compreso, ricapitolato in Gesù Cristo, e nel mistero di Cristo morto e risorto vede proprio la rivelazione di questa volontà di Dio che era nascosta dall'eternità e che appunto diventa manifesta e si realizza in Cristo e in coloro che accolgono la vita di Cristo, la testimonianza di Cristo, la sua parola e quindi il suo spirito. Allora lì c'è questa espressione lode di gloria, che prima di tutto è vera per Gesù. Gesù è la perfetta lode di gloria del Padre, la sua vita, la sua testimonianza, la sua azione. E subito dopo lo è la Vergine Maria, proprio perché è la madre e la discepola del Figlio. Allora Maria, contemplata così alla luce del mistero di Gesù Cristo, diventa proprio il principale punto di riferimento per compiere la propria vocazione eterna, perché ciascuno di noi è chiamato all'eternità. Siamo qua che calpestiamo questa terra, ma siamo fatti per il cielo. E la nostalgia, o a volte la malinconia, o il contraccolpo di ansia e di angoscia che così l'avvicendarsi delle cose e certe situazioni che viviamo portano, provocano nel nostro cuore, è, diciamo così, in negativo, proprio il segnale che non possiamo accontentarci di quello che c'è, di quello che viviamo, ma veramente c'è in noi un'aspirazione immensa, infinita, che solo Dio può colmare, appunto, di essere con il Padre, di vedere il Padre, di stare nella sua comunione. E questo è proprio quel desiderio che Dio stesso ha messo nel nostro cuore, creandoci. È la nostra identità più vera e più profonda. Maria è proprio il riferimento perché noi possiamo nella nostra vita quotidiana compiere questo tragitto dalla terra al cielo, imparando da lei come accogliere la volontà di Dio, che significa accogliere la presenza di Gesù e diventarne servitori con la propria vita. Maria con una vocazione unica, speciale e specifica, la maternità. E poi ognuno di noi, secondo così il compito, la missione che il Padre ci affida e ha pensato per l'eternità, per ciascuno di noi, che ciascuno di noi ha un dono da portare al mondo, legato proprio al suo modo di essere figlio di Dio, al suo modo di essere in ascolto della parola, al suo modo di custodire questa parola nel cuore. Maria è questa lode della gloria del Padre, cioè la sua vita manifesta, rende visibile, illustra, fa intravedere il mistero stesso di Dio, è un riflesso della sua luce, proprio perché visse sempre alla presenza del Signore. Maria visse sempre alla presenza del Signore, non solo perché madre, ma perché anche come madre, ma in questo senso ancor di più come discepola del Figlio, è stata sua collaboratrice, ha collaborato con l'opera del Figlio, proprio lasciando che Gesù, pensiamo all'episodio anche del Tempio a 12 anni, ecco, seguisse la sua strada e obbedisse e scoprisse, diciamo, la volontà del Padre. E in questo, ecco, in questa luce, in quest'ottica, Maria diventa anche il modello, proprio perché in lei si realizza nella maniera più alta quella che è la vocazione di ciascuna creatura, di ciascuno di noi, che siamo veramente chiamati a essere questo spazio nel quale Dio si fa presente nel mondo. Allora, il rapporto con Maria è quello dell'imitazione interiore, l'imitazione interiore di come lei ha vissuto il proprio rapporto con il mistero di Dio, che si è concretizzato nella sua vita, ecco, nella nascita, no? nel diventare madre del Figlio di Dio, di essere sulla terra la madre di colui, ecco, che ha il Padre in cielo. Così Maria è, in questo ordine, madre del Figlio, adoratrice della Trinità, lode di gloria e poi modello anche della Chiesa. Allora, iniziamo adesso, dopo questa introduzione, proprio ad ascoltare le parole di Elisabetta, che ci parla della Vergine Maria, così compresa e così contemplata, la Vergine dell'Annunciazione, come formatrice del cristiano. E diciamo subito che occorre mettersi in un atteggiamento di contemplazione, anche noi, di contemplare questa persona, la Vergine, ecco, di metterci in ascolto, di così non pensare di aver compreso poco o tanto del mistero della Vergine Maria, ma veramente essere qui disponibili a scoprire qualcosa di nuovo, quello che il Signore vorrà oggi donarci di comprendere, ecco, per poter assomigliare un po' di più a Lei e per poter, attraverso il Suo aiuto, assomigliare un po' di più al nostro Signore. Contemplare in questo senso il mistero di Maria significa, nello stesso tempo, contemplarla alla luce del mistero di nostro Signore, e occorre saperci quindi anche noi stupire e meravigliare insieme a Maria, la Vergine che canta il Magnificat, delle meraviglie che il Signore non solo ha compiuto in lei a nostro favore, ma compie anche in noi a favore del mondo. Non possiamo stupirci, ecco, di questo prodigio che è la Vergine Maria, se non sappiamo nello stesso tempo, con la stessa umiltà, riconoscere che il Signore anche in noi compie cose grandi e vuole compierne di sempre maggiori, facendoci entrare in un canto di lode, facendo sì che anche la nostra vita possa essere un cantico di lode. In una poesia che noi leggiamo all'incontrario, a partire dall'ultima strofa, per vedere che quello che Elisabetta dice lo dice proprio perché sta guardando col suo occhio, sta come guarda al mistero del Verbo incarnato e quindi poi al mistero dell'essere cristiano e della vita cristiana attraverso quella lente di ingrandimento che è il mistero dell'essere e della vita di Maria. Leggiamo allora, è la poesia 88, queste parole. O madre del Verbo, svelami il mistero. Dall'istante dell'incarnazione, dimmi come passasti sulla terra, seppellita nell'adorazione. In una pace tutta ineffabile, in un silenzio misterioso, penetrasti l'essere insondabile, portando in te il dono di Dio. Sotto la stretta divina conservami sempre, che io porti l'impronta di quel Dio, tutto amore. Amo Christum. Elisabetta chiede a Maria, madre del Verbo, di svelargli il mistero. Come? Che cos'è il mistero? Il mistero che Maria ci può svelare, nella quale lei è madre nostra, madre spirituale dei cristiani, modello della Chiesa, quale mistero ci può svelare? Il mistero dell'incarnazione, che si è compiuto in una maniera unica, irripetibile, nella Vergine Maria, è il mistero che il Signore compie nella vita del mondo e in particolare nella vita di ogni battezzato, quindi di ognuno di noi. Questo mistero che Maria ci può insegnare è allora come tu e quindi come noi possiamo passare sulla terra sepolti nell'adorazione. È un'espressione che lei usa spesso, seppellirsi nell'adorazione, che non significa astrarsi dal mondo, ma come tu hai potuto essere fino in fondo madre con tutto ciò che comporta a partire dal concepimento, dal portare nel grembo, dal vedere questo corpo che prende forma per fare spazio a questa vita, che diventa totalmente servizio fino in tutto il suo essere, con tutto il sangue e il nutrimento, no? Che viene donato, essere spazio per una vita, dare la vita. La madre dà la vita dal primo istante, dà la vita. Colei che custodisce quindi il mistero dell'amore. Ecco, come hai potuto vivere tutto questo, così terreno, così quotidiano, così, se vogliamo, virgolette, banale, adorando, rimanendo dentro un'adorazione. Fare sempre più fatica mano a mano che cresceva questo grembo, ma adorando. Correre da Elisabetta, adorando, rimanendo dentro questa gratitudine, questo ascolto, questa disponibilità, rimanendo cioè in una pace, dice, che non si può esprimere, in un silenzio misterioso che fa entrare sempre di più nel mistero di Dio. Ma entrare in questo mistero di Dio, Maria lo ha vissuto e lo ha compreso e dice Elisabetta, insegnaci anche noi a viverlo e a comprenderlo. Entrare nel mistero di Dio significa imparare a portare in noi il dono di Dio, a riconoscere e a custodire in noi la presenza del Signore Gesù e ad ascoltare docilmente la voce dello Spirito. E questa è la preghiera di una persona che ama Cristo e che allora va da Maria, così come si corre dai santi, perché si chiede la loro intercessione come illuminazione, come intercessione proprio al cospetto di Dio per ottenere, no, dei doni o degli aiuti, o anche proprio ringraziando. Ecco, così in particolare a Maria ci si rivolge. E allora comprendiamo come alcune espressioni di Elisabetta abbiano proprio in Maria il punto di che le spiega, il punto che le illumina. Dice Elisabetta parlando di sé, ma parlando poi allora di ognuno di noi, come battezzati. Elisabetta significa, così le aveva spiegato quando era piccolina la superiora del monastero di Digione, la sua città, che stava di rimpetto a casa sua, dice Elisabetta significa casa di Dio. Secondo un'etimologia giusta non è mica vero, però aveva il suo senso e il suo significato, e lei è la prima grande scoperta che la fa, che le dà un entusiasmo e una forza per dominare il suo caratteraccio, che aveva un caratteraccio, una volontà di ferro, era un'irosa, un'impetuosa, una permalosa incredibile, un diavoletto, un piccolo diavolo, così la chiama la mamma e la sorella, eccetera, un piccolo diavolo. Ecco, scoprire che Elisabetta significa che quindi quello che lei è, agli occhi di Dio, è casa di Dio, cioè che Dio, per Dio lei è la sua casa, le fa prendere la decisione di essere una casa pulita, essere una casa in ordine, essere una casa accogliente. E attraverso questa scoperta prende una decisione che poi, di grazia in grazia, di dono in dono, la porta veramente a essere un'altra persona, a dominarsi, a trasformarsi, opera della grazia, ma nello stesso tempo anche decisione presa con grande maturità già da piccola da Elisabetta. Allora, dimora di Dio, dice, in me ho la preghiera di Gesù Cristo, il divino adorante, essa, questa preghiera di Gesù Cristo, mi porta alle anime e al Padre, con il suo doppio moto d'amore. Il Signore scende sulla terra, entra nel cuore dell'uomo, attraverso il suo spirito, e ritorna al Padre. Questo mistero pasquale di Cristo si compie continuamente, è il mistero che si compie nella storia, nell'esistenza di ogni uomo in gradi di consapevolezza, di realizzazione, di intensità diversi. Ecco. E questa preghiera di Gesù che adora, e adorare significa fare la volontà del Padre, ecco, questa la ho in me. Allora essere salvatore con il mio Maestro è ancora questa la mia missione. Perciò io devo scomparire e perdermi in Lui, nell'unione. Sono parole che lei dirà dopo nel senso, in brani che leggeremo dopo, riferite a Maria. Tutte queste cose che lei dice della vita cristiana o della sua esperienza come cristiana sono tutte, in realtà, è l'esperienza della Vergine Maria, come madre, come discepola, come Vergine dell'Ascolto, come donna del Magnificat, e vedremo anche come donna che sta ai piedi della croce e quindi come regina dei martiri, quindi la donna che rispecchia fedelmente, ecco, è immagine viva del figlio di Dio. Quindi anche lei diventa persona che dona totalmente la sua vita al mondo, e questo dono pieno è proprio quello che lei accetta di essere sotto la croce, quando Gesù la affida al discepolo amato, a Giovanni, e affida Giovanni a Maria. E vedremo come Elisabetta si colloca, arriva a collocarsi lì, ma un passo alla volta. E questa contemplazione, alla luce di Maria, di quello che è il nostro mistero, di essere dimora di Dio, e quindi di poter vivere nell'adorazione come Maria si è sepolta nell'adorazione, ecco che dice all'inizio di questa poesia: ma chi veramente conosce Dio, il mistero di Dio? Chi vive veramente con Lui per cui lo può narrare, ce lo può far conoscere, ce ne può parlare in una maniera credibile, non come cosa imparata leggendo, ma come una cosa imparata vivendo? Vi è qualcuno, dice lei, che conosce ogni mistero, uno che abbraccia da tutta l'eternità, uno che l'abbraccia da tutta l'eternità, è costui lo splendore del Padre, la sua parola, il suo verbo incarnato. Nella carità che lo spinge in un divino eccesso d'amore, ecco il Figlio nella sua tenerezza, che Dio ci consegna in questo grande giorno. È una poesia composta per il giorno di Natale. Che io passi la mia vita, o verbo, ad ascoltarti, e sia quella persona inondata che non sa che amare. Amo Christum. Ma la prima persona che è stata in questo ascolto, che è stata inondata di questo amore, che non ha saputo far altro che amare, è Maria. Svelami il mistero, è questo il mistero, svelami, chiedeva lei il mistero. Dal come, dal momento dell'incarnazione, tu hai potuto rimanere in questa adorazione, in ascolto di questo verbo che il Padre ha mandato in te, trasformando la tua vita, portando questo amore che poi tu hai saputo donare al mondo, donando il tuo figlio. E allora, in un'altra poesia, dove è una litania in cui dice che cosa significa amare, cosa significa amare, cosa significa amare, cosa vuol dire amare, che cos'è amare? Contempla l'episodio di Maria e la sorella Marta a Betania, poi dice che cosa significa amare per una carmelitana, poi prende alcuni testimoni dell'amore, Teresa di Lisieux, di cui lei aveva iniziato a già leggere gli scritti perché è morta qualche anno prima di lei, poi la Maddalena, una santa che lei amava tantissimo, e poi arriviamo al punto in cui amare è imitare Maria, esaltando di Dio la grandezza, allorché la sua anima rapita elevava il suo cantico al Signore. Amare è imitare il cantico di lode di Maria, il Magnificat di Maria. Imitare Maria che esalta la grandezza di Dio quando la sua anima è stata presa, rapita, presa totalmente. Il tuo centro, Vergine fedele, era l'annientamento, perché Gesù, splendore eterno, si nasconde nell'abbassamento. Come accogliere questo Signore? Di cui si ascolta dall'angelo quell'annuncio a nome dell'Altissimo, guarda che l'Altissimo vuole donarti di essere casa di Dio, di essere dimora, vuole scendere e vivere in te, vuole renderti tempio dello Spirito, vuole che quel mistero che si è compiuto in Maria si prolunghi nel tempo, nel mistero della vita cristiana, del tuo essere battezzato, facendoti scoprendere la tua, scoprendo la tua dignità di figlio, perché Gesù, il proprio, il movimento proprio di Gesù, dell'amore suo, lui inviato dal Padre esce, come spiega Santo Padre nella Deus Caritas Est, esce, quasi esce in un movimento estatico, esce dal suo mondo divino per entrare nel mondo umano. È un'estasi. Gesù stesso è rapito dall'amore per il Padre, che lo manda e dice «Sì, eccomi a fare la tua volontà». Ecco, quindi si abbassa, si nasconde. Questo è il movimento di Gesù. Per entrare nella vita dell'uomo si nasconde, si abbassa. E allora il centro della Vergine fedele che ascolta e che accoglie è, dice lei, annientarsi, abbassarsi, per essere là dove Gesù vuole essere accolto, vuole entrare, cioè nella profondità della sua creatura, nella profonda povertà della sua creatura. Maria magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà, la povertà della sua serva. E Maria dice di sé serva del Signore, cioè la creatura più umile. Noi guardiamo Maria e diciamo la creatura più sublime. Maria guarda se stessa, magnificando Dio, e dice, sono la creatura, hai guardato la mia piccolezza. Io magnifico te. E poi dice, certo, tu, di me parleranno le generazioni, ma parleranno per le cose che tu hai fatto, non perché io sono grande, ma per quello che tu, grandi cose, ha fatto in me l'Onnipotente, perché io sono piccola, grandi cose perché io sono piccola. È sempre con l'umiltà che la tua anima lo magnifica. Il Magnificat nasce dal cuore umile. Allora da Maria Elisabetta impara e ci dice di imparare l'umiltà. L'umiltà. L'ascolto è umiltà. L'ascolto è umiltà. Il silenzio è umiltà. Nascondersi significa non voler altro che sapere che cosa il Signore ci vuole donare e che cosa ci chiede per custodire il dono che ci fa. In questa contemplazione, allora, Elisabetta vede Maria come la persona che ha penetrato in maniera incomparabile, come nessun altro, il mistero di Cristo, proprio perché è stata il luogo nel quale questo mistero ha potuto compiersi pienamente, il compimento, è la donna del compimento, ed è quindi, in forza di questo, la madre della grazia, che, dice proprio, ci forma come immagine viva del Figlio. Ecco, leggiamo questo bel brano dall'ultimo ritiro che lei visse pochissimi mesi prima di morire. Dice: nessuno ha visto il Padre, dice San Giovanni, se non il Figlio e coloro ai quali il Figlio voglia rivelarlo. Ma mi sembra che si possa anche dire così. Nessuno ha penetrato il mistero del Cristo nella sua profondità, se non la Vergine. Un'unica persona è entrata nelle profondità del mistero di Cristo, veramente nel punto più profondo, la Vergine. Giovanni e la Maddalena hanno letto molto in fondo questo mistero. San Paolo parla spesso della conoscenza che gli è stata donata. Ciò nonostante, i santi restano tutti nell'ombra quando si guarda agli splendori della Vergine. E poi aggiunge: ella è l'inenarrabile, è il segreto che custodiva nel suo cuore e che nessuna lingua ha potuto rivelare, nessuna penna ha potuto tradurre. Maria, questa bellissima espressione, è il segreto che custodiva nel suo cuore. Maria era totalmente identificata con quello che accadeva nel suo cuore. Era questo mistero che si compiva, Maria. Non esiste Maria al di fuori di Cristo. Maria, il suo essere, la sua identità e quindi la sua vita stessa è totalmente relativa a Cristo. E questi santi l'hanno compreso e la Chiesa stessa l'ha compresa in maniera particolarmente limpida e l'ha donato a noi nella Lumen Gentium. Ecco, Maria, per questo il mistero di Maria è profondissimo, inenarrabile, non si può esaurire, non si può narrare addirittura, non si può nemmeno dirlo, occorre contemplare in silenzio e lasciare che sia lei a dirci delle cose, lei che è mediatrice. E infatti aggiunge subito dopo: questa madre di grazia formerà la mia anima affinché la sua piccola figlia sia un'immagine viva, raggiante del suo primogenito, il Figlio dell'Eterno, colui che fu la perfetta lode di gloria del Padre suo. Entrare allora nel mistero di Maria, contemplarla, pregarla, ecco, significa lasciarsi da lei, attraverso anche la sua intercessione e il suo silenzioso insegnamento, lasciarsi configurare a Cristo. E in questo ministero Maria dà la vita al mondo. In un altro brano dice che Maria è, noi diciamo oggi in qualche modo, utilizziamo questo per cercare di sfumare un po', per non aver paura di dire strafalcione, è in qualche modo sacerdote Maria. Ma lo diciamo anche, no, del cristiano, il fedele laico è sacerdote, re, profeta, ecco. Ma veramente si avvicina molto al sacerdozio, così come veramente che è ministero di generazione della vita nel nel cuore dell'umanità, il ministero del sacerdote è di essere colui che serve, trasmette la grazia di Cristo attraverso i sacramenti, la predicazione. Maria proprio si avvicina, o addirittura in un certo senso sta anche lei insieme a Cristo come madre, dal punto di vista della sorgente di questa grazia del Signore. E permette nel suo ministero, Maria, all'amore del Padre, che è Gesù Cristo, di invadere anche il credente. Lo forma il credente come immagine viva e raggiante del Figlio, colui che con la sua vita è lode di gloria del Padre, cioè dà gloria al Padre, manifesta il mistero del Padre attraverso i suoi gesti, le sue parole e i suoi silenzi e il suo lasciarsi crocifiggere, dove è totalmente parola, perché non dice nulla, ma lo è col suo corpo immolato per amore. E allora c'è come una sorta di gioco di specchi, di reciprocità tra il nostro rapporto con Maria, il contemplare lei, e il nostro rapporto col Signore, il contemplare Lui. C'è una circolarità, un rimando reciproco, come l'unione a Maria, unirsi a lei, mettersi in ascolto, chiederle di svelarci il mistero, cercare di ascoltare, guardando, no, meditando i racconti evangelici, le sue poche parole, intuendo i suoi silenzi. Ecco, come l'unione a Maria attraverso tutto questo porta alla formazione di Cristo nell'anima del credente, così l'unione a Cristo fa entrare nell'attitudine di Maria, nel suo atteggiamento interiore. Nella lettera 183, ecco, leggiamo, scrive alla sorella che era in attesa della primogenita, quindi aveva una vita nel grembo. E che cosa dice a sua sorella? Quali consigli le dà? Come vive dal monastero questo mistero, così, diciamo, normale nella vita umana e nello stesso tempo così profondo, perché acquista tutto il suo significato proprio alla luce della maternità di Maria? Perché che cosa significa una maternità umana? Lo si comprende guardando la maternità di Maria. È proprio vero, bimba mia, dice con affetto la sorella, che Egli, il Signore, è nelle nostre anime e noi siamo sempre vicinissime come Marta e Maria. Quando sei presa dal lavoro, io ti tengo vicino a Lui, e poi sai bene che quando lo si ama, le cose esteriori non possono distrarre dal Maestro. E tu, Ghita mia, è il diminutivo della sorella Ghita, sei al tempo stesso Marta e Maria. Marta e Maria, azione, contemplazione, poi, andando avanti nella storia della spiritualità, si arriva un po' a questa sintesi, dove Marta e Maria sono atteggiamenti interiori, dimensioni dell'essere cristiano, dove si lavora, si prega, si fa silenzio, si parla, ma attraverso tutto questo, se amiamo il Signore, non si esce mai, no? Non ci si distrae mai, non si esce mai dall'attenzione, dalla presenza a Lui, che si stia in silenzio, che si agisca, che si parli, che si lavi, che si stiri, che si dorma, qualsiasi cosa. Quando lo si ama, le cose esteriori non ci possono distrarre. E poi c'è questa esortazione: lasciati prendere tutta da Lui, invadere tutta dalla sua vita divina, per donarla al caro piccolo, quindi era un maschietto, che verrà al mondo colmo di benedizioni. Pensa che cosa doveva essere nell'anima della Vergine, allorché dopo l'incarnazione possedeva in sé il Verbo incarnato, il dono di Dio. Tu puoi, pensaci, perché puoi comprendere qualcosa di questo. Perché lasciarsi prendere tutta da Lui, dice alla sorella che attende un bambino, invadere tutta dalla sua vita divina, è qualcosa di molto vicino a quel lasciarsi invadere dalla presenza di Dio, cioè accogliere totalmente questo annuncio che Maria ha fatto, diventando la madre del Verbo, e possedeva in sé il dono di Dio. In che silenzio, in che raccoglimento, in che adorazione doveva seppellirsi nel fondo della sua anima per stringere quel Dio di cui era la madre? ed è interessante, stringere Dio, guardiamo a Maria, no? Che lo porta in grembo, significa in realtà essere presi da lui. Mia piccola Ghita, egli è in noi, teniamoci strette a lui, in questo silenzio con l'amore della Vergine passeremo l'Avvento. Era in tempo d'Avvento che scriveva questa lettera, con l'amore della Vergine, cioè con questo silenzio, con questo raccoglimento, con questa adorazione, tutta grata e tutta a servizio di questo dono di Dio. Chiaramente questo atteggiamento di Maria, che era il suo vivere nella fede e nella memoria di quelle parole e osservando e vivendo i fatti quotidiani, lo stravolgimento dei suoi progetti con Giuseppe e tutto quello insomma che ne è seguito, ecco, viverlo paragonandolo, confrontandolo, interrogandolo a partire dalle parole che il Signore le aveva rivolto. Allora è il classico atteggiamento spirituale di Maria e anche del credente, che è il custodire nel cuore le parole e i fatti della vita illuminati dalla parola. In questo ultimo ritiro proprio, ecco, lei commenta un po' questa frase: la Vergine osservava, custodiva, paragonava queste cose nel suo cuore, la frase che troviamo nel Vangelo di Luca. Tutta la sua vita si può riassumere in queste parole, tutta la vita, non sono le parole con cui lei visse, non so, il primo mese, dopo ci si abitua, oppure i primi 9 mesi, dopo nasce, no, tutta la sua vita, custodendo e paragonando nel suo cuore quello che viveva, i fatti che accadevano, questo bambino che iniziava a dare segni di, diciamo, originalità, di personalità, no? Che era chiaramente, sì, figlio mio, ma nello stesso tempo da dove viene? Ogni madre a un certo punto se lo chiede, ma Maria, insomma, certi episodi della vita di Gesù già da piccolo, appunto tipo i 12 anni, ma poi anche dopo la sua vita pubblica, l'avranno interrogata particolarmente. Tutta la sua vita si può riassumere in questo conservare e paragonare. È dentro il suo cuore che ella è vissuta e in una tale profondità che lo sguardo umano non lo può seguire, perché se si potesse addentrarsi nel cuore di Maria, nel suo mistero, dice Elisabetta, sarebbe la stessa cosa che addentrarsi nel mistero di Dio. La stessa cosa. La stessa cosa. Perché nella profondità del suo cuore Dio portava a compimento il disegno eterno della creazione e della salvezza dell'uomo, della comunicazione della sua vita al mondo. Quando leggo nel Vangelo che Maria si recò in fretta verso la regione montagnosa in una città di Giuda per andare a trovare Elisabetta, o meglio per andare a aiutarla al 6° mese di gravidanza, ecco, dice lei, quando leggo che Maria si recò in fretta da Elisabetta, per andare a compiere il suo ufficio di carità presso la cugina, io la vedo passare così bella, così calma, così maestosa, in fretta, ma io la vedo così bella, così calma, così maestosa, perché è un ufficio di carità quello che sta facendo, così raccolta dentro di sé con il Verbo di Dio. Allora il massimo dell'adorazione è il massimo, è legato al massimo della carità, al massimo del servizio, al massimo della disponibilità al Signore. E poi dice, e questo ci illumina un po' sul suo modo di contemplare il mistero di Maria, come accennavo prima, come quella di lui, cioè del Verbo di Dio, anche la preghiera di Maria fu questa: ecce, eccomi, chi? La serva del Signore, l'ultima risposta che dà l'angelo, allora, ecco, sono la serva del Signore, cada di me quello che hai detto. Come il Verbo stesso ha detto, pensiamo alla lettera agli Ebrei, che cita un salmo: chi manderò, chi è disposto a fare la mia volontà? Eccomi, io vengo a fare la tua volontà. un corpo mi hai preparato, un corpo, cioè una vita umana da vivere mi hai preparato. La serva del Signore, l'ultima delle sue creature, ella, sua madre, è l'ultima delle sue creature, si chiama serva lei. Ella fu così vera nella sua umiltà perché fu sempre dimentica, ignara, libera di se stessa. Che cosa impedisce di ascoltare il Signore, di farsi spazio accogliente della sua parola, di lasciarlo agire entrando così nella lode, perché il Signore fa sempre cose belle, mica fa cose brutte. Il Signore in ogni sua azione, ogni sua opera ci ama, ma occorre questa umiltà che è essere sempre dimentichi, ignari, liberi di se stessi. Spiegherà in brani molto belli che ci porterebbero lontano. E essere liberi di se stessi, ignari, dimentichi, significa non preoccuparsi di sé, non occuparsi del proprio io, perché a quello ci pensa il Signore, ma preoccuparsi e occuparsi di Lui, dimenticarsi di sé. Così ella poteva cantare: il potente ha fatto in me cose grandi, d'ora in poi tutte le nazioni mi chiameranno beata. Ecco, vediamo ancora come l'esultanza nasce da questa dimenticanza, da questa umiltà. Umiltà che è generata proprio dal vedersi scelte così, misteriosamente, dall'Altissimo, per un disegno che ci sorpassa, eppure proprio noi, con totale verità. E Maria, e Elisabetta contempla Maria sempre illuminandola al mistero di Cristo, col mistero di Cristo, no? Come lui ha detto: ecco, io vengo, così Maria ha detto: ecco, io vengo. Ci sono una serie come di rimandi, quando ad esempio, e qui vado un po' più così adesso anche a braccio visto il tempo, e mi avvio quindi alla conclusione, quando contempla Maria sotto la croce, ah vabbè, il brano subito dopo, quindi qualcosa leggiamo, quando contempla Maria sotto la croce, e quindi portandoci a vedere da dove scaturisce poi questa carità, questo ufficio di carità. Maria è l'Immacolata, ci sono delle lettere in cui Elisabetta, proprio anche il giorno dell'Immacolata, che è il giorno in cui lei si è consacrata al Signore, ecco, e dice, ecco, il sangue effuso dal Signore è quello che purifica e che ci rende vergini e che ha reso cioè pura Immacolata Maria, no? È proprio il dogma, no? Dell'Immacolata. E quindi in questo ascolto, in questa umiltà della Vergine Maria c'è, in questa purezza, in questa totale accoglienza da cui nasce l'esultanza, c'è veramente l'espressione di quella grazia speciale che lei ha ricevuto, che è la sua concezione immacolata, cioè senza ombre rispetto a Dio, senza resistenze rispetto all'ascolto della sua parola, come appunto un luogo totalmente libero all'azione di Dio, disponibile, preparato dall'eternità e da tutta la storia di Israele, in funzione di Gesù Cristo, per il bene e la salvezza di tutta l'umanità. Ecco, c'è tutto questo. E allora ai piedi della croce troviamo la maternità di Maria che Gesù stesso estende alle dimensioni di tutta l'umanità, di tutta la storia umana, con quel ultimo sacrificio che viene chiesto a Maria stesso, che le fu preannunciato da Simeone il profeta, ecco, dove si trova, ecco, Giovanni, la madre, Gesù, che appunto dice quella parola: ecco la tua madre. E lei commenta così: ella contempla così Maria, ella è lì ai piedi della croce, in piedi, forte ed eroica, ed ecco il mio maestro che mi dice. Sente rivolta a sé questa domanda. Elisabetta sempre, e i santi lo fanno spessissimo, le parole che troviamo nei Vangeli, che vengono dette a quel personaggio, a quest'altro, le sentono rivolte a loro. Loro sono quella persona a cui Dio sta dicendo quella parola. E questo è il modo poi di leggere la Bibbia, che l'attualità della parola è proprio questo, no? Ecco, loro lo vivono con tutto il realismo però, non come un esercizio psicologico, ma è nella fede, nella lettura spirituale, proprio questo sentire che il Signore adesso a me dice qualcosa e io sono coinvolto, là c'è la mia storia, là c'è la mia vita, là c'è quello che il Signore adesso a me vuole compiere. Allora, ecco il mio maestro che mi dice, ecco la tua madre. Egli me la dona come madre e ora che è ritornato al padre, e in una maniera ardita Elisabetta adesso fa un'altra trasposizione, egli, Gesù, che ora è tornato al padre e che ha detto a me, ecco tua madre, mi ha collocata al suo posto sulla croce. Elisabetta si vede collocata al posto di Gesù sulla croce. Perché completi nel mio corpo ciò che manca ai patimenti del Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa. La frase di San Paolo, il ministero dell'apostolato come conformazione a Cristo che per amore dona tutto se stesso, tutta la sua vita, tutta la sua esistenza, e sulla croce questo si compie, tutto il suo cuore, tutta la sua vita. Ecco. E la Vergine è ancora là, ai piedi della croce, ritta, non c'è più suo figlio, lì ci sono io adesso. Il Padre ha voluto che io salissi lì, mi sta conformando a suo figlio, siamo verso la fine della sua vita, appunto, dove lei veramente per una gravissima malattia, il morbo di Addison, in breve tempo viene consumata e proprio viene conformata anche fisicamente a questa sofferenza, un po' viene consumata proprio, ecco, e viene divorata, ecco, diceva, mi sembra di avere dentro dei leoni che mi stanno mangiando proprio, no? E non c'era ancora quei tempi. Allora la Vergine è ancora là per insegnarmi a soffrire come lui, per dirmi, per farmi udire quegli ultimi canti della sua anima, cioè dell'anima di Gesù, di suo figlio, che nessuno tranne lei, sua madre, ha potuto percepire. Maria sotto la croce, con l'anima trafitta dalla spada, ecco, come una madre sa ascoltare ancora, sa comprendere, intuire quello che si sta compiendo in quel mistero, in quelle parole che Gesù sta pronunciando, perché conosce in maniera unica, come una madre solo può conoscere e intuire, il cuore di suo figlio, l'anima del suo figlio. Ecco, e mi insegna, mi fa udire qualcosa di questa interiorità di Gesù. E quindi mi permette di vivere questa mia situazione di croce come atto di offerta di amore, come la croce di Gesù. È lei che mi, quindi, questa azione di formazione di Maria. Quando avrò detto il mio consummatum est, va bene, si compie, è compiuto, sarà ancora lei, che adesso chiama Ianua Celi. Quindi Maria sotto la croce è la porta del cielo, perché la croce fa entrare nella risurrezione, il crocifisso risorge, e noi entrando con lui nell'amore, in obbedienza al Padre, il Signore fa morire l'uomo vecchio e fa nascere l'uomo nuovo. Allora, quando avrò detto il mio consummatum est, sarà ancora lei, Ianua Celi, che mi introdurrà nei tabernacoli divini, sussurrandomi le misteriose parole. Mi rallegrai quando mi dissero, andremo alla casa del Signore. Salmo 121. Andremo alla casa del Signore. Io che sono la casa del Signore, andrò alla casa del Signore, cioè si compirà la mia vita quando entrerò nel cielo, quando sarò morta, ma vivendo tutto questo come il compiersi del mistero di Cristo in me per il bene della Chiesa. E allora, proprio due frasi senza commentare, nella lettera 250, lei proprio in questa chiave, e sullo sfondo c'è sempre Maria, lo comprendiamo dalle espressioni che usa, a un sacerdote con cui aveva un rapporto epistolare stretto, anche qui cita l'Immacolata, e poi dice, chiediamo al Signore di renderci veri nel nostro amore, cioè di trasformarci in vittime di sacrificio, perché mi sembra che il sacrificio non sia altro che l'amore tradotto in azione. E poi poco dopo dice, è anche la nostra missione quella di preparare la via del Signore con la nostra unione a colui che l'Apostolo chiama un fuoco che consuma. Al contatto con questo fuoco la nostra anima diventerà come una fiamma d'amore che si espande in tutte le membra del corpo di Cristo, che è la Chiesa. E allora consoleremo il cuore del nostro Maestro ed egli potrà dire, mostrandoci al Padre, sono stato glorificato in loro. Voglia consacrarmi l'8 dicembre alla potenza del suo amore, perché io sia veramente Laudem Gloriae. Laudem Gloriae, il giorno dell'Immacolata, Maria sotto la croce, il mistero di Cristo che si compie in lei e la potenza dell'amore che conforma. Allora, in questo atteggiamento di ascolto che è totale disponibilità di Maria e è frutto della grazia che lei ha ricevuto, la grazia della redenzione ricevuta fin dal suo concepimento e che si esprime così, ecco, quella stessa grazia che noi riceviamo nel battesimo, attraverso, imparando da lei e chiedendo a lei che ci insegni, che ci sveli questo mistero di Gesù che entra nella vita e che è il cuore pulsante della nostra vita, si compie anche in noi tutto questo. E questo ci porta allora a contemplare, è bello che ci sia la festa della solennità dell'Annunciazione proprio a questo punto della Quaresima, che ci porta proprio ad avere quell'atteggiamento attraverso il quale il Signore può portarci all'esultanza della risurrezione, facendoci entrare dentro la sua umiltà, il suo abbassamento, dove allora anche il nostro essere piccoli diventa fecondo, perché non è più segno di povertà, ma è il luogo che viene abitato da Dio. E quindi mettersi sotto la croce insieme a Maria che stava in piedi sotto la croce e guarda Gesù che dice ecco la madre tua, è questo modo di guardare Gesù Cristo e di comprendere quindi la verità e la profondità del suo amore, che è fatto proprio da Elisabetta, che quindi anche noi siamo chiamati in questa solennità dell'Annunciazione a imparare come proprio atteggiamento interiore di disponibilità. Ecco una carmelitana, che è come dire ecco una cristiana adesso, nel senso una persona che crede, che ama, che prega, che contempla. Ecco una carmelitana, è un'anima che ha guardato il crocifisso. E che cosa vede? Cosa vede Maria guardando il crocifisso? È un'anima che ha guardato il crocifisso, che l'ha visto offrirsi come vittima al Padre per le anime e, raccogliendosi, concentrandosi in questa grande visione della carità del Cristo, ha compreso la passione d'amore della sua anima e ha voluto donarsi come Lui. E allora, quello stesso che sarà un giorno la sua beatitudine e la sazierà nella gloria, si dona già a lei, non la lascia mai, dimora nella sua anima. Questo si vede contemplando il crocifisso. O meglio, tutti e due non sono che uno. Perciò ella è affamata di silenzio per ascoltarlo sempre e penetrare sempre più a fondo nel suo essere infinito. Ella è identificata con colui che ama, lo trova dappertutto. Lo vede risplendere in tutte le cose, adora nella sua vita di tutti i giorni. Questa è l'attività esaltante e crocifiggente di Maria e questa è anche la grazia che chiediamo alla Vergine dell'Annunciazione per intercessione di Elisabetta, ecco, per celebrare degnamente questa solennità e prepararci così a celebrare il mistero della nostra morte e risurrezione insieme a Gesù. Grazie.
Grazie al padre Romano per questa lezione e meditazione insieme sul tracciato degli scritti della Beata Elisabetta, della Trinità, ma che sono sempre attuali per tutti e per ciascuno, quanti guardando a Maria vogliono vivere il mistero di Dio che si rivela in Gesù incarnato, in Gesù immolato. Siamo dunque alla vigilia dell'Annunciazione, l'eccomi di Maria, il sì sempre pronto, ma siamo anche ormai alla vigilia della Passione, l'ultimo sì di Maria, sempre pronta è sempre impegnata intimamente a vivere l'amore eterno di Dio. Di amore eterno, io t'ho amato. Qualche domanda vostra al nostro Padre Romano? Papa, non si ferma solo a Maria. Colloca la figura di Maria nel cuore di tutti i santi. Di conseguenza è il vertice, per così dire, di una ascensionalità di santi, i quali non solo attingono a Maria, ma ci fanno anche conoscere Maria. Perché per conoscere Maria, come accennava Padre Romano prima, bisogna essere Gesù in fondo, è Gesù che ce la rivela. E per conoscere Gesù bisogna diventare Maria. Ma i santi sono i partecipi di questa conoscenza profonda del mistero che si rivela in Maria nella sua identità, che è mistero. E nello stesso tempo i santi sono coloro che fanno da piedistallo alla sua sublimità e fanno con lei una grande, immensa unità d'amore. Maria è il vertice di una catena di santi, è la santa fra i santi. Qualche domanda vostra?